Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Chiediamo come sempre che il Signore guidi i nostri passi sulle vie della pace, su quelle che Egli ci ha insegnato, e perciò che ci dia di meditare innanzitutto sulle vie del Signore Gesù, di poterle comprendere, di poterle fare nostre. Oggi poi, in particolare, ricordiamo la nostra Anita.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, i primi 5 versetti. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. Ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo». Parola del Signore.
Ecco un altro brano che ha unicamente Luca, al quale seguirà una parabola. Nei versetti 6-9, e in questo brano, in questi primi 5 versetti, abbiamo due esempi. Il primo che fa la folla, quelli che vanno da Gesù, e un altro ripreso poi da Gesù, più il secondo, la torre di Siloe, che aggiunge Gesù. Si parla dell'invito alla conversione, ma il problema sta forse proprio lì, o comunque l'interpretazione sta proprio in quella parola: convertitevi, e che cosa possiamo cogliere, capire, intendere in questo invito di Gesù, anche in base a tutto il suo insegnamento, quello che egli ha detto non solo ai discepoli ma anche a Israele.
Beh, io in questa lettura mi sono fatto colpito da quell'espressione dell'ultimo versetto, per la verità la ripete al 3 e al 5: perirete tutti allo stesso modo. Domandavo cosa volesse dire allo stesso modo, visto che i modi sono diversi in questo caso. Gli uni uccisi di spada, gli altri morti, schiacciati sotto la torre. E allora, così, mi pare poi evidente, questo modo di perire è di perire all'improvviso, senza che ci sia nessuna avvisaglia prima. Mi pareva che questo fosse in continuità un po' con quello che diceva alla pericope precedente, dove parlava di questa strada che si percorre insieme all'avversario per presentarsi davanti al magistrato, cioè il tempo della vita, nel quale c'è la possibilità di convertirsi, di rivolgersi cioè a Dio, di mettersi d'accordo con lui. Lui mi sembra l'avversario, che è colui che appunto ricerca la colpa, e che quindi questo perire allo stesso modo voglia dire perire all'improvviso, insomma. Ecco, certo, qui sotteso dietro questo racconto, questo episodio, c'è l'idea di una retribuzione che va in crisi, cioè ovviamente qui non c'è nessuna colpa da parte di coloro che hanno subito questa sorte, ma quello che importa qui al Signore mettere in luce è di affrettarsi a convertirsi, e la conversione mi pare che sia sostanzialmente quella di accogliere Lui, la sua parola, la sua persona.
Anch'io ho pensato che c'è un collegamento con il brano di ieri, perché c'è sempre questo richiamo al pentimento e alla conversione. In fondo Gesù risponde in modo diverso da come penso che si aspettassero coloro che gli hanno portato la notizia del sangue fatto versare da Pilato, e approfitta invece di quell'occasione per richiamare tutti al fatto di essere dei peccatori. E la stessa cosa per la torre di Siloe, dove non c'è di mezzo neanche qualche uomo che combina qualche omicidio, ma è proprio un fatto, si può dire, della natura, non proprio della natura, ma quasi, comunque, di fronte al quale comunque c'è il solito richiamo: se non vi convertite, perirete. E ho pensato che appunto questo tempo delle tribolazioni è il tempo in cui bisogna approfittare per arrivare al pentimento, e mi sembra che possa richiamare Apocalisse 9:20, quando dice: il resto dell'umanità che non fu uccisa a causa di questi flagelli non si convertì dalle opere delle sue mani, non cessò di prestare culto ai demoni e agli idoli, né dalle stregonerie né dalle ruberie. E quindi è un richiamo sempre a convertirsi, perché siamo tutti dei peccatori.
Anch'io ho pensato che tutti questi brani sono collegati dal tema dell'imminenza del giudizio, non dico della parusia, ma del giudizio. È quasi ritardato solo dal battesimo che Gesù deve ricevere, forse. Comunque io ho segnato, così perché ho segnato dal capitolo 11, tutti, dal segno di Giona si può dire, tutte le allusioni al giudizio escatologico e alla vigilanza, e sono veramente tanti. Ora, io so che anche nella precedente lettura avevamo interpretato, o comunque era stato interpretato anche, che poteva essere un monito alla conversione, certo, ma anche nel percorso di Luca si potrebbe interpretare specificatamente riguardo alla distruzione di Gerusalemme. Però qui mi sembra, insomma, dopo aver detto, quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, cioè noi siamo in cammino verso questo giudizio, in quel momento si presentano questi tali a riferirgli un fatto tremendo di per sé, e lui ne approfitta per ribadire questo, se no non si capisce perché Luca direbbe proprio in quel momento gli si presentarono alcuni. E quindi Gesù ribadisce insomma un giudizio che può arrivare in modo repentino, e quindi l'invito alla conversione, perché c'è questo tempo che bisogna saperlo giudicare, il tempo in cui il Messia offre la salvezza, e si fa vicino veramente anche il giudizio. Dopo noi sappiamo che c'è questa dilazione di cui parla anche la parabola dopo, che la mediteremo, e per noi questo tempo di dilazione sta durando tanto, 2000 anni, Però è da vivere così, come una concessione in più rispetto a questo giudizio che è imminente.
Io faccio solo qualche considerazione, perché il testo anche per me è difficile. Cioè è difficile soprattutto per questa combinazione di colpa, peccato e punizione, morte, insomma. C'è, non c'è. Cioè nel senso che ho pensato un po' all'Antico Testamento, a un certo punto si dice che il peccato, la colpa, la punizione del peccato può ricadere anche sui figli, i figli dei figli. A un certo punto invece Ezechiele dice no, uno muore per il proprio peccato. Quindi ci sono o diverse visioni o forse uno sviluppo, ecco. Qui mi sembra che ci sia un altro passo molto importante, andrebbe colto bene, ma io non so. Ecco, la cosa a me si complica anche un po' perché nel Vangelo di Luca Gesù dice «Sono venuto a chiamare peccatori a convertirsi». Dopo, il capitolo 15 dirà «Ci sarà gioia per un peccatore convertito». Quindi anche lì sembra che appunto ognuno è responsabile di sé. Ecco. Qua appunto mi sembra che non sia proprio così. Cioè c'è un peccato di tutti, o meglio, tutti ci possiamo e dobbiamo considerare peccatori, per cui la punizione qui è per tutti. E quindi la conversione ti riguarda, ma riguarda la collettività, è questo che un pochino non riesco a inquadrare. Comunque, io poi alla fine sono andata all'ultima cena, quando Gesù dice che il suo sangue è dato per tutti. Cioè mi sembra che davanti a un peccato così, cioè a una generazione peccatrice, diciamo così, dove il peccato è di uno, ma poi è anche comune, c'è questo sangue che è l'unica soluzione, mi sembra, ed è l'unica soluzione da accogliere. Per cui dietro a questo poi forse c'è anche una responsabilità personale che riguarda tutti. Cioè uniti a questo sangue, no? Forse c'è anche, sì, c'è anche il contrario di questo, cioè non solo il peccato di uno e il peccato di tutti, ma anche il dono della vita di uno, l'unico giusto, che può essere anche partecipato da altri per la vita di tutti.
Io sto ancora un po' pesando le varie ragioni per interpretare questo testo rispetto alla interpretazione politica che a me sembra quella più adeguata, anche per dare un significato non generico che tra l'altro è difficile da sostenere all'espressione perirete tutti allo stesso modo, tutti allo stesso modo. È difficile da sostenere, a meno che non si voglia intendere ricavare dagli eventi tragici un invito generico alla conversione. E questo è più o meno, insomma, cosa possibile, voglio dire, però il contesto immediato mi ha sempre portato, sempre insomma da un certo tempo, portato a interpretarlo in senso politico, perché Luca introduce così il testo, cioè ci sono alcuni che vanno a dire a Gesù un evento che è presentato come avvenuto, Gesù non lo sa, impara in quel momento, ed è un evento tragico, ci sarà stato un motivo per cui Pilato ha fatto uccidere questi Galilei che stavano nel Tempio offrendo un sacrificio. Non si dice nulla, non sappiamo da altre fonti, sappiamo di Pilato da altre fonti, ma non sappiamo questi episodi. Quindi l'impressione è che si aspettino da Gesù qualche cosa, una sua posizione rispetto a quello che avviene. Un evento così impressionante per cui vengono uccisi nel Tempio, si può supporre che Pilato pensasse o avesse ragioni per pensare che erano dei ribelli, erano, e quindi ne ha approfittato, però non sappiamo da altre fonti, quindi rimane ipotetico, ecco, le ulteriori precisazioni. Se si intende la risposta di Gesù, se si cerca di intendere la risposta di Gesù in senso preciso, non in un senso generale, allora ci si può rifare al testo del capitolo 19 di Luca, versetti 41-44, dove Gesù all'ingresso di Gerusalemme piange e dice: se tu avessi conosciuto la via della pace, ma è stata nascosta a te, probabilmente intende da Dio, cioè questo c'è, cioè, un misterioso disegno, se tu avessi conosciuto la via della pace, e aggiunge dopo, verranno, ti circonderanno, non lasceranno in te pietra su pietra su Gerusalemme. Collega strettamente il concetto di via della pace al concetto, all'evento, alla previsione della distruzione della città. E questo fatto, questa espressione, la via della pace, la troviamo nel Benedictus, che sembra che Luca, che questa sia una delle cose fondamentali della proposta di Gesù al suo popolo, perché Gesù si occupa del suo popolo, non si occupa solo in modo generale, la sorte storica del suo popolo. La via della pace è un'espressione molto impegnativa, che probabilmente va collegata con le beatitudini, va collegata con un modo di essere Israele diverso, esattamente opposto a chi pensava di dover affermare l'identità di Israele attraverso la ribellione, attraverso la guerra, cosa che poi avviene, cosa anche che ha una sua logica naturalmente, ecco, e che qui Gesù appunto, quindi questo testo potrebbe essere inquadrato in questo modo, anche se ci possono essere dubbi, perché allora l'espressione "perirete tutti allo stesso modo" acquista molta forza. Questo come se Gesù dicesse: questo non è un caso, non è da prendere come un caso isolato cui farsi intero. Questo è da prendere come un esempio di quello che succederà a tutta la nazione se si continua per questa strada. Quindi convertirsi in questo caso vuol dire abbandonare questa via, non vuol dire solo un fatto interiore personale, vuol dire abbandonare completamente questa via, amare i nemici.
Sempre in questa linea ho pensato che questi tali che si presentano a Gesù, non è necessario che siano dei pensare, che siano dei peccatori, che abbiano commesso peccati tali da anche da dover morire in questo modo, una punizione del genere. E evidentemente vanno a riferire a Gesù un fatto che per loro è quello che ha combinato, quello che ha fatto Pilato, è molto significativo, e questo se lo sono, questo mi pare sottinteso dalla risposta di Gesù, lo hanno meritato perché erano peccatori particolari, non tanto peccatori, tutti sono peccatori, non c'è un giusto, ma non è questo, non è che uno si meriti delle fine del genere perché osserva qualche comandamento, non è giusto fino in fondo, qui ci sono dei peccati molto probabilmente a cui si riferisce, molto grossi, insomma, peccati pubblici, fossero peccatori. Quindi la risposta di Gesù presume che E questi tali non è detto che fossero, altrimenti perché vanno a chiedere questo a Gesù in questo modo? Sono appunto convinti che quello che Pilato aveva fatto, insomma, aveva una valenza politica, quello che è stato detto. Io penso anche che un altro testo, lo troviamo anche subito dopo, non così chiaro come il capitolo 19, però già nello stesso capitolo viene ricordato da Gesù, viene detto: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti, lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, voi non avete voluto. In questo quante volte, ci sono tante volte, e anche la volta di Gesù, e la sua via che Gesù propone, che è stata, che non è stata rifiutata, molti l'hanno accolta, poi dal Vangelo di Luca pare anche così, quindi non è una, anche da questa considerazione a me pare non si possa dire tutto Israele ha fatto questa scelta, no, Israele si è spaccato a diverse posizioni rispetto a Roma, al momento storico, e quella che Gesù contesta allora, se non è una conversione generica, è un invito ad accogliere la sua via di pace, già detta diverse volte, riaffermata e poi vissuta fino in fondo, come sarà anche con la crocifissione, con la sua morte. Ecco, preghiamo dunque insieme, diciamo: ascoltaci.
Preghiamo il Signore allora perché la nostra conversione, perché il tempo che ci è dato di vivere possiamo accostarci, avvicinarci a Lui e a seguirlo nella strada che Egli indica davanti a noi, a ciascuno di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti coloro che muoiono all'improvviso, per cause violente, vengono strappati dalla vita senza il tempo di rivolgere a Dio un ultimo pensiero, un'ultima preghiera, che il Signore li accolga. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace e per il grande dono della pace che Egli ha dato a tutti coloro che credono e si affidano in Lui. Che questa pace possa essere mostrata come ostensione a tutti gli uomini nel mondo, possa richiamare persone che la desiderano, la cercano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, per la fraternità in Lui che il Signore ci ha donato. Preghiamo per le famiglie che si avvicinano ad essa, perché possano trovare una via di pace profonda e vera nel cammino della piccola regola. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo il Signore Anita, nel giorno del suo compleanno, che scandisce il passare del tempo e si avvicina sempre di più all'incontro con Lui, perché questo tempo sia per tutti, per noi, per lei, un tempo di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per il nostro Andrea, perché il Signore lo custodisca, lo guarisca, lo riporti presto fra di noi. Ti dia anche consolazione, pace, gioia, comunione con tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per la riunione di oggi, per il Sisì dei Mandarano e dei Ferè, perché il Signore ci illumini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per i popoli più più afflitti, più oppressi, ricordiamo sempre il Libano e molto il popolo afghano. Preghiamo.
Ascolta il Signore. Preghiamo. Un giorno di sabato per tutto Israele, che vive nella terra in modo particolare, oltre a quello che è nella diaspora, preghiamo per il rapporto con tutto il popolo palestinese, preghiamo. E per tutti gli amici che là abbiamo, in modo particolare, preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, per i nostri morti, preghiamo. Preghiamo tutto per Cristo nostro Signore.